Un saluto a tutti da Massimo di Elisir Podcast, benvenuti e bentornati con la nostra rubrica Signor Presidente. La scorsa volta abbiamo visto l'inizio degli anni Ottanta col governo di Arnaldo Forlani, 1980-81 della DC, Giovanni Spadolini, Partito Repubblicano Italiano, il primo Presidente del Consiglio non della DC, e Amintore Fanfani della DC dall'82 all'83. Andiamo alle elezioni anticipate del 1983 per vedere cosa succederà in Italia e quindi vedere quali sono gli sviluppi e chi sarà il prossimo presidente. Intanto, legge elettorale proporzionale classico, nona legislatura, dal 26 al 27 giugno del 1983, affluenza in netto calo, 88,42%. Penso che sarà sempre un calo sempre più costante, credo. E nel frattempo, infatti, ha perso 2,23% di affluenza. La DC, Democrazia Cristiana, va in nettissimo calo perdendo cioè ottenendo il 32,93% dei voti, che sono 12 milioni di persone, e 225 seggi, ha perso 37 seggi ed è il 5,37% in meno della volta scorsa. Ciao Coin, benvenuto! E invece il Partito Comunista Italiano non ci guadagna così tanto, si mantiene al 29,83%. 89% e guadagna 198 seggi contro i 225 della DC, perde lo 0,49% e meno 3 seggi. Partito Socialista va bene, 11,44%, parliamo sempre della Camera dei Deputati, con la differenza di più 1,63%, differenza seggi più 11. Ha guadagnato più di 4 milioni di voti, che non sono tantissimi, ma comunque sono buoni. Mentre invece la crisi del PCI è minore rispetto a quella della DC, che invece ha perso davvero tanto, cioè la DC è un disastro elettorale, mentre il Senato non è molto diversa la situazione, anche qui grosso crollo della DC, che perde il 5,93%, ottiene il 32,41%, e quindi meno 18 seggi, ne sono 120 seggi, il PCI 107 seggi, quindi ha soli 13 seggi dalla DC. Col 30,81%, fa anche un buon risultato, ma a differenza meno 0,65%, perde due seggi. Il Partito Socialista fa veramente bene, fa 11,39%, guadagna solo 38 seggi, ma è già un 1,01% in più, quindi guadagna 6 seggi. Non male, decisamente non male, riequilibra un po' la situazione, cambiando veramente tante cose. Le consultazioni videro ancora una volta la Democrazia Cristiana primeggiare sul Partito Comunista Italiano, tuttavia il brusco calo di consensi della DC portò il divario tra i due storici avversari a soli 3 punti percentuali, ovvero poco più di 1 milione di voti, mai così ridotto nella storia repubblicana. Complessivamente la coalizione governativa del pentapartito DC, PSI, PRI, PSD e PLI mantenne la maggioranza assoluta dei voti grazie al rafforzamento dei socialisti, e degli altri partiti minori che compensano quasi del tutto l'arretramento democristiano. Infine la destra Messina, MSI, tornò a crescere ottenendo il suo secondo migliore risultato, mentre i radicali subirono un deciso ridimensionamento, nonostante avessero avuto il presidente per 2 anni, presidente del Consiglio per 2 anni. E appunto, mi ha detto, introdotto col decreto legislativo luogotenenziale del 46, beh, sappiamo già le solite leggi. E vedremo in seguito tre governi su questa legislatura, dopo queste elezioni, che sono Craxi 1 dall'83 all'86, Craxi 2 dall'86 all'87, Fanfani 6, sempre DC, dell'87, mentre Craxi, Partito Socialista Italiano. Vediamo un attimo i partiti: abbiamo Democrazia Cristiana, DC, collocazione centro, ideologia principale, Cristianesimo Democratico, segretario Ciriaco De Mita, era cambiato segretario. Partito Comunista Italiano, sinistra, eurocomunismo, quindi vedete che non è più la vecchia estrema sinistra, segretario Enrico Berlinguer, è molto diversa già dal comunismo di una volta. Partito Socialista Italiano, PSI, centro-sinistra, socialismo, con Bettino Craxi, Movimento Sociale Italiano, destra nazionale, estrema destra, ideologia, neofascismo, con segretario Giorgio Almirante, Partito Repubblicano Italiano, centro, repubblicanesimo come ideologia e Giovanni Spadolini, segretario, come abbiamo visto, ex presidente del Consiglio. Partito Socialista Democratico Italiano, centro-sinistra, ideologia social-democrazia e segretario Pietro Longo. Abbiamo Partito Liberale Italiano, centro-destra, liberismo come ideologia, con Valerio Zanone come segretario. Abbiamo il partito radicale, centro-sinistra, radicalismo, con Marco Pannella. Marco Pannella è arrivato lui a diventare leader del partito radicale. Democrazia proletaria, DP, estrema sinistra, ideologia comunismo e leader Mario Capanna, che vedendo la foto, la faccia da comunistone vecchia scuola, ce l'ha tutta. Va bene, abbiamo un punto visto. Vediamo invece il quarto posto, c'è l'MSI col 6,81 dei voti, ha guadagnato l'1,55% e guadagna 42 seggi, quindi totale più 12 dalla volta scorsa. Partito Repubblicano Italiano non è andato male in realtà, ha fatto il 5,08%, 29 seggi, più 2,05% e più 13 seggi, guadagna 13 seggi rispetto alla volta scorsa. PSD guadagna 3 seggi, poi abbiamo il Partito Liberale Italiano che guadagna 7 seggi rispetto alla volta scorsa, abbiamo 23 seggi per il PSD, 16 seggi per il PLI, 11 seggi per il Partito Radicale che crolla, nonostante Pannella crolla lo stesso, Democrazia Proletaria 7 seggi, non esisteva, quindi ci guadagna, Partito Nazionale Pensionati 0 seggi, vabbè grazie tante, abbiamo 3 seggi per il Sudtiroler Volkspartei, la Liga Veneta con un seggio, Liga per Trieste fa 0 seggi, Partito Sardo d'Azione un seggio e Valle d'Aosta Autonomie, Progress, Federalismo, ha parlato italiano per favore, comunque un seggio. In ogni caso abbiamo questa situazione che ci porta appunto a un incredibile cambio di prospettiva con Pertini, che anche lui si sa che era socialista, dà il governo, il mandato di governo del Presidente del Consiglio a Bettino Craxi, primo presidente socialista del Consiglio italiano. Ciao Cla, benvenuto e bentornato. Eccoci qua, Bettino Craxi, quindi, che farà due governi, il primo dal 4 agosto dell'83 al 1 agosto dell'86, e il secondo dal 1 agosto dell'86 al 18 aprile dell'87. Vediamo appunto Craxi, chi era Craxi, nato a Milano, quindi lombardo, 24 febbraio del 34, morto ad Hammamet, città della Tunisia, il 19 gennaio del 2000, ex politico italiano, presidente del Consiglio dei Ministri, segretario del Partito Socialista dal 76 al 93, uno degli uomini politici più rilevanti della Repubblica Italiana e tra i politici italiani più influenti degli anni 80. Ovviamente il primo socialista aveva rivestito l'incarico di presidente del Consiglio dei Ministri, già abbiamo detto. Craxi aveva una forte sintonia con il leader della sinistra europea come Felipe González e Mario Soares e si impegnò fortemente per l'affermazione del ruolo del socialismo mediterraneo, coinvolto in seguito nelle inchieste di Mani Pulite condotte dai giudici di Milano, subì due condanne definitive per corruzione e finanziamento illecito al Partito Socialista Italiano, mentre erano in corso altri 4 processi contro lui. Ciao Cla, uno duraturo. Craxi, finché è durato, è veramente andato bene, finché è durato ha fatto il possibile per essere all'altezza, ha fatto veramente il possibile, però ovviamente aveva anche lui una sua parte di corruzione, nulla di strano, ovviamente nulla di strano, perciò. E vediamo intanto, dunque, come va questo primo governo di Craxi. Allora, andiamo, governo Craxi 1, 42esimo esecutivo della Repubblica Italiana, il primo della nona legislatura. 2 anni, 11 mesi, 28 giorni, quindi 1093 giorni. È stato il terzo governo più longevo della storia della Repubblica Italiana e il primo guida socialista, coalizione, DC, PSI, PRI, PSD e PLI. Solite cose che abbiamo visto sempre. E quindi giuramento 4 agosto, dimissioni 27 giugno 1986. Allora andiamo a vedere intanto un po' di notizie su questo. Vediamo intanto presidente Bettino Craxi, vicepresidente Arnaldo Forlani della DC, quindi insomma equilibrato. Abbiamo gli interessanti, vediamo un po', affari esteri, tanto per cambiare, c'è il buon Giulio Andreotti, DC, interno Oscar Luigi Scalfaro della DC, grazie a giustizia Fermo Martinazzoli, abbiamo altre cose interessanti, alle finanze Bruno Visentini di PRI, al tesoro Giovanni Giuseppe Gori della DC, alla difesa Giovanni Spadolini del PRI, pubblica istruzione Franca Falcucci, finalmente vediamo anche nomi femminili ogni tanto, anche giusto così, della DC, lavori pubblici Franco Nicolini, Colazzi del PSI, sempre interessanti, Sanità, Costante De Gan della DC, e vediamo insomma, Turismo e Spettacolo, Lelio Lagore del PSI, vabbè, vediamola in quella maniera. Vediamo un po' intanto le date, terzo non male, sì, assolutamente, sono d'accordo anch'io. Allora, 21 luglio, Eh sì, un governo duraturo questo, vedete, finalmente 1.080 giorni, non è abbastanza da arrivare alle prossime elezioni, ma comunque non è neanche andato male, tutto sommato non è per niente andato male. Nel frattempo, nell'85, Sandro Pertini lascerà il posto di Presidente della Repubblica, perché gli scade il mandato, e verrà eletto Francesco Cossiga, ma ne parliamo dopo di Cossiga, ce ne abbiamo già parlato, ma ne parliamo dopo. Intanto, 21 luglio, il Presidente della Repubblica Sandro Pertini conferisce l'incarico di formare il governo Bettino Craxi, segretario del Partito Socialista Italiano. La DC è ancora il primo partito, ma perde il 7% la Camera e il 5% il Senato, con cali particolarmente importanti nelle grandi città, dove la media del voto scende al 21% rispetto al 31% nazionale. Il PCI rimane grosso modo costante, perdendo lo 0,49%, ma i risultati dei radicali e dei demproletari, assieme all'11% del PSI, fanno salire l'area della sinistra al 33,6%, superando in percentuale i partiti in maggioranza relativa, visto gli schieramenti. Quindi la DC deve rinunciare a una delle pregiudiziali della politica italiana, mai un socialista presidente del Consiglio, perché non può più rinunciare alla seconda. Il PCI al governo ormai è già caduta quella. Andiamo ad agosto e vediamo, quindi, dopo la sconfitta della DC, si dà il governo al segretario del PSI, Bettino Craxi, senza avere a disposizione la maggioranza di ricambio, come era stato con i governi centrosinistra. 4 agosto, il governo giura nelle mani del Presidente della Repubblica Sandro Pertini. 12 agosto, Camera dei Deputati ha un lungo una discussione sulle comunicazioni del governo. La fiducia viene approvata con 361 voti favorevoli e 234 contrari. Un buon voto. Il 13 agosto, Senato, di nuovo discussione sulle dichiarazioni del governo. Fiducia approvata con 185 voti e 120 contrari. Insomma, quindi va bene. 20 agosto, il ministro degli esteri Andreotti, in una lettera pubblicata alla Farnesina, che risponde alla proposta fatta dal governo greco di rinviare di 6 mesi l'installazione degli euromissili a Comiso, afferma di apprezzare i desideri del governo greco, ricordando che spetta all'Unione Sovietica avanzare proposte volte a una minore situazione di equilibrio. Aveva un ministro degli esteri comunque di quelli tosti, con Andreotti non è proprio l'ultimo arrivato, non è proprio per niente l'ultimo arrivato Andreotti. Andiamo avanti. Settembre. Si riuniscono in seduta congiunta le commissioni della difesa esteri e difesa della Camera, il cui ministro degli esteri Andreotti afferma che il governo non ha intenzione di aumentare le truppe impiegate nella missione Ital con Libano. 12 settembre si riunisce il Consiglio dei Ministri che approva un decreto legge riguardante la manovra economica del governo diretta ad attuare consistenti tagli alla spesa pubblica. 13 settembre il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan invia la lettera al Presidente del Consiglio Craxi riguardante il negoziato sugli euromissili in corso a Ginevra. Il contenuto della lettera non viene divulgato, ma viene fatto capire che Reagan vede con favore il ruolo di mediazione di Craxi tra i governi dei paesi europei. Infatti vediamo abbiamo una foto con Helmut Kohl, Bettino Craxi, Yasuhiro Nakasone, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, François Mitterrand, Pierre Trudeau e Gaston Thorn al G7 dell'84 presso Lancaster House di Londra. Quindi ci ha rappresentato. Adesso non c'è più notizie giorno per giorno, ma vediamo il mandato di questo governo, vediamo come se l'è cavata. Sono anche parecchio curioso di vedere tutto ciò. E dunque, vediamo un po'. Abbiamo a settembre il governo, per far fronte al deficit di bilancio di oltre 140 mila miliardi, vara una manovra finanziaria da 47 mila miliardi. Fra le misure previste per affrontare la grave situazione economica, per ridurre il deficit previsto per l'84, la manovra si fonda principalmente sull'accordo generale contro l'inflazione, che costringe lo Stato a pagare forti interessi sul debito pubblico ed erode il potere d'acquisto dei cittadini. Perciò il governo intavola una trattativa con le associazioni imprenditoriali e sindacali per ridurre il costo della rivalutazione dei canoni di locazione soggetti alle discipline dell'equo canone per tutto il 1984. L'accordo prevede il taglio di 3 punti della scala mobile, e viene raggiunto con le organizzazioni sindacali CISL, UIL e la componente socialista della CGIL. Ma all'ultimo momento, su pressione del Partito Comunista Italiano, la componente comunista della CGIL decide di rompere l'unità con le altre confederazioni, quella interna della stessa CGIL, rinnegando il percorso pattizio sino a quel punto raggiunto anche con il proprio concorso. Ciò costringe il governo a varare il 14 febbraio dell'84 il cosiddetto decreto di San Valentino. dal nome del santo del giorno in cui il provvedimento viene adottato, il cui contenuto trasforma in norma di legge in quanto concordato in precedenza con le parti sociali. Bello, eh? Contro la conversione di legge del decreto, il PCI sviluppa in Parlamento una durissima opposizione che sfocia nell'ostruzionismo, al fine di provocare la decadenza del decreto e la caduta del primo governo guida socialista, senza riuscire nell'intento. Vedete che una volta che vanno i socialisti, i comunisti gli hanno subito voltato le spalle, impedendogli di lavorare. Classica cosa, eh? La manovra economica prevede anche il primo condono edilizio, che sarà approvato nel giugno dell'85, dal quale il governo si aspettava un introito di 3 miliardi di lire, il cui gettito fu nettamente inferiore, tant'è che il governo prorogò i termini per la presentazione di domande di sanatoria con maggiorazioni al 31 marzo dell'86 e con il raddoppio delle sanzioni al 31 marzo dell'87. Insomma, sono andati giù pesanti di sanzioni. Poi vediamo, ottobre, Craxi si reca in visita ufficiale negli Stati Uniti, dove negli incontri col presidente Ronald Reagan conferma che in caso di un mancato accordo tra USA e URSS sulla limitazione degli armamenti, l'Italia ospiterà i missili americani nelle proprie basi. A seguito della guerra in Libano, a novembre viene approvata la risoluzione della maggioranza di governo che conferma la presenza del contingente italiano in Libano. Vedete che i socialisti non è che facevano il gioco, non facevano per niente il gioco dei comunisti, comunque, perciò si fa capire sta cosa. E vediamo intanto la guerra in Libano, vittoria tattica ma fallimento strategico israeliano, espulsione dell'OLP dal Libano, crescita dell'influenza siriana in Libano, ritiro di Israele nella cintura di sicurezza del Libano del Sud. Era una battaglia fra Israele e la Siria e ovviamente parte del Libano, partito comunista libanese. È strana davvero come cosa, però comunque c'è una guerra comunque che è stata parecchio pesante ed è finita nell'85. Non se ne parla mai abbastanza spesso di queste guerre, insomma. Andiamo intanto. A gennaio 85 è indetto uno sciopero generale e ci sono manifestazioni di dissenso in tutto alla politica economica del governo. Il 18 febbraio viene firmato un accordo con la Santa Sede, il nuovo concordato, il quale, fra le altre cose, la religione cattolica non è più considerata religione di Stato. Non è proprio molto vantaggioso, mi sa, per la Santa Sede questo. Il 31 luglio viene approvato il progetto di riforma fiscale per combattere l'evasione elaborato dal ministro delle Finanze Bruno Visentini, che verrà poi approvata il 16 febbraio dell'86. A seguito del provvedimento dei pretori di Torino, Roma, Pescara, che il 16 ottobre decidono l'oscuramento dei canali televisivi privati di Berlusconi, che sono Canale 5, Rete 4, Italia 1, li conosciamo tutti, viene varato un decreto il 20 ottobre per consentire alle televisioni private di continuare a trasmettere sul territorio nazionale, che non volevano dare alle private la possibilità. A ottobre, 4 terroristi palestinesi sequestrano la nave da crociera italiana Achille Lauro, come quello politico che abbiamo visto prima, e non il cantante, ne ho già detto, al largo delle coste egiziane, che poi, grazie alla mediazione del leader palestinese Yasser Arafat, liberano gli ostaggi, anche se un cittadino americano rimase ucciso, e si imbarcano su un aereo per raggiungere Tunisi, che però viene intercettato dai cacci americani e costretto ad atterrare nella base NATO di Sigonella, dove il governo degli Stati Uniti ne chiede la consegna. Il governo italiano impone all'aereo di lasciare la base militare e raggiungere Roma, dove i dirottatori vengono arrestati. Per protesta contro la linea guida seguita dal Presidente del Consiglio, il 16 ottobre il PRI, il Partito Repubblicano, esce dal governo. Il giorno dopo, in seguito a ciò, Craxi si dimette e il 31 ottobre il Presidente della Repubblica Cossiga invita il governo a presentarsi alle Camere per ottenere nuovamente la fiducia. Craxi rivendica la legittimità della lotta palestinese e sostiene il ritiro di Israele dai territori arabi occupati nel 67 durante la guerra dei 6 giorni. Ripeto, situazione delicata, ci teniamo neutrali al 100%. Queste guerre sono meno importanti di altre, per certi paesi le guerre non sono interessanti, ma sono guerre interessanti invece queste, sono guerre molto importanti. Assolutamente. Vediamo un po', secondo me sono guerre importanti, non so perché non dovrebbero contare. A gennaio dell'86 Reagan invita gli alleati europei ad aderire alla sua politica di sanzioni economiche che nei confronti della Libia, colpevoli fornire sostegno ai gruppi estremisti arabi responsabili degli attentati agli aeroporti di Roma e di Vienna nell'85, e il governo consente, decidendo l'embargo, delle forniture militari e impedendo alle imprese italiane di inviare personale in Libia. Il clima politico era reso incandescente dal cosiddetto patto della staffetta, ovvero l'accordo intervenuto nell'83 tra Craxi e De Mita di guidare il governo ciascuno per metà legislatura. Craxi mal sopportava l'idea di essere un presidente a tempo e infine negò la disponibilità a dimettersi per far posto De Mita. Il casus belli fu la mancata approvazione di un disegno legge sulla finanza locale, sul quale il governo aveva posto la fiducia, 293 voti contrari, 266 favorevoli. Il governo si dimette il 27 giugno 86 e non lascia De Mita, al posto, Occhio, non lascia a De Mita al posto, ma ci rimane il buon Bettino, buono o non buono, comunque è un passaggio importantissimo. Voglio solo vedere, ci sono i dati del governo, dunque, vediamo, concludiamo col buon Bettino Craxi. Rimase in carica dal 1 agosto 86 al 18 aprile dell'87 per 260 giorni, cioè 8 mesi, 17 giorni. Ottenne fiducia del Senato il 6 agosto dell'86 con 181 voti favorevoli e 114 contrari. Alla Camera l'8 agosto 352 voti favorevoli e 227 contrari. Diede le dimissioni il 3 marzo 87 per poi reiterare il 9 aprile a causa del rifiuto di Craxi di accettare il patto della staffetta fatto con De Mita. Non voleva darglielo a De Mita il potere, non voleva, alla fine infatti non andrà neanche De Mita in quel momento al governo, cioè non si potevano vedere alla fine. Andiamo avanti e vediamo appunto le dimissioni il 27 giugno, consultazione del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga il 30 giugno, consultazioni si chiudono il 2 luglio, andiamo avanti, viene tutto fatto, il PSI si dichiara contrario a un governo di guida democristiana e Craxi rimane al governo, si va avanti quindi. La mozione di fiducia e va bene ad agosto, a novembre dell'86, il 14 novembre, la Camera discute del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Il governo pone la questione della fiducia sull'approvazione di un proprio emendamento interamente sostitutivo all'articolo 8. L'Aula approva con 345 voti favorevoli e 229 contrari. 2 dicembre. La Camera discute della mozione di sfiducia nei confronti del Ministro della Pubblica Istruzione, Franca Falcucci. Laura la respinge con 234 voti favorevoli e 327 contrari. Andiamo all'87, 4 febbraio. La Camera approva in via definitiva la riforma del codice penale, non ci specifica in che modo. 3 marzo viene approvata la riforma della legge sul divorzio. Il Presidente del Consiglio, Bettino Craxi, si reca in Senato per riferire sulla crisi dei rapporti tra gli esponenti della maggioranza e prima del dibattito rassegna le dimissioni al governo. Andiamo dunque a vedere questi anni caldi del buon Bettino Craxi e vediamo un attimo. Ecco qua, perché non genera profitti, dice Cladice, quelle guerre là. Sì, non sono le guerre del profitto, queste qui sono più guerre territoriali. Un attimo che mi tolgo cam, che vedo che laggavo un po'. Allora, andiamo avanti. Dunque, siamo al fine degli anni 80, ecco qua, all'87 in poi, la DC non fu più disponibile a dare la fiducia a Craxi, preferendo sostenere come Presidente del Consiglio prima Giovanni Goria e poi Ciriaco De Mita. Fu solo uno degli episodi che costellò il rapporto burrascoso e conflittuale tra De Mita e Craxi, spiegabile forse nel fatto che il leader democristiano era anche il punto di riferimento per tutta quell'area interna della sinistra della DC, che si dimostrava fortemente incline a collaborare col PCI anziché col PSI. Anche alla luce di questo orientamento, Craxi resse il gioco Forlani e Andreotti nella progressiva sottrazione De Mita delle segreterie IADC prima e delle segreterie della Presidenza del Consiglio dopo. In questo periodo scrisse molto per l'Avanti, firmando i suoi taglienti corsivi con lo pseudonimo Ghino di Tacco. Insomma, un modo di fare. Ma vediamo. In quella stagione di decisionismo, senza Craxi, Presidente, rimase agli atti l'approvazione della modifica dei regolamenti parlamentari che abolì il voto segreto nell'approvazione delle leggi di spesa. Invano richiesta da Craxi negli ultimi anni del Presidente del Consiglio fu conseguita grazie alla sua politica da board, d'attacco al governo De Mita. In questi anni Craxi ottenne importanti ruoli alle Nazioni Unite. Fu rappresentante del segretario generale dell'ONU, Xavier Pérez de Cuellar, per i problemi dell'indebitamento dei paesi in via di sviluppo. Successivamente svolse l'incarico di consigliere speciale per i problemi dello sviluppo e consolidamento della pace e della sicurezza, rinnovatogli nel marzo del 92 da Boutros-Ghali. Insomma, un nome molto facile. Comunque, alla fine, la grande crisi è quella, appunto, che era una sfida fra De Mita e Craxi, abbiamo visto appunto che quei due lì hanno fatto cadere il governo, E poi è arrivato il governo Fanfani, di cui parleremo la prossima volta. Vediamo un po', vedremo infatti il prossimo governo, la prossima volta vediamo il governo Fanfani, Democrazia Cristiana, dal 18 aprile al 29 luglio dell'87, veramente breve, e quello più successivo di Giovanni Goria, dal 29 luglio dell'87 al 10 aprile dell'88. Concludiamo un attimo dicendo che Cossiga è stato presidente della Repubblica dall'85 al 92, anni molto caldi, fra l'altro, pieni di eventi, e quindi seguiva Sandro Pertini, e il successore sarà Oscar Luigi Scalfaro, ed è stato l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. Insomma, quindi comunque ne abbiamo già parlato di Cossiga, personaggio illustre. Ebbene, e con questo è tutto per la rubrica di oggi. Vi ringrazio e ci vediamo poi lunedì, domani ritorna il buon Cla, spumeggiante con una bella live. Ciao, grazie a tutti, buon proseguimento di giornata da Elisir Podcast. Grazie ancora e ci vediamo stasera alle 20:30 parliamo di gaming con un ospite fenomenale. Ciao a tutti.